Bentornati a Fannullaggine, il podcast dei fotografi pigri in cui io, Sara Lando, chiacchiero con alcuni dei partecipanti al gruppo di supporto Fotografi Pigri, un laboratorio online di fotografia in cui fare foto è fondamentalmente la scusa per evitare il lavoro vero. Come si riprende in mano un progetto lasciato in sospeso per tantissimi mesi? Si fa finta di niente e si introduce un ospite che di questa pratica ha fatto un'arte. Non tutti i fotografi pigri sono fotografi in senso stretto, anzi credo che la contaminazione tra percorsi artistici profondamente diversi sia forse una delle cose più interessanti del laboratorio. Edoardo Battaglia vive a Bassano del Grappa, inizia dalla danza, passa per il design e la ceramica, arriva alla fotografia e in realtà usa tutti questi diversi linguaggi come strumenti per portare avanti una ricerca artistica che è profondamente legata al proprio vissuto personale. Con lui parliamo di danza, di collaborazioni, di come usare l'arte per rispondere alle domande anche quando non troviamo le risposte. Trovate il link al lavoro di Edoardo nelle note dell'episodio e a un certo punto aggiungeremo anche il link al suo sito che è pronto da mesi ma che non è mai stato messo online, perché la fannullaggine dopo tutto è una vocazione.
Ma com'è fare i podcast in sé?
Cioè... Ma è così, stiamo facendo il podcast, in questo momento stiamo facendo il podcast. Devo dire che poi la parte più tecnica in cui lo fa diventare tutto carino e funzionale la fa Ale.
Ale,
come sempre.
Ale onnipresente.
Qual è il segreto di fare le cose? Farle fare a qualcun altro che
sposare
è capace.
Ale.
Esatto. No, però sì, che poi non è diverso in realtà dal tuo approccio alle cose. Quando una cosa non la sai fare, trovi qualcuno che la sappia fare.
Sì, ci provo. Sì, di solito sì. Mi piace tanto l'idea di riuscire a creare delle connessioni quando faccio qualcosa, di solito. Quindi sì, tante volte magari dico, ok, magari insieme a un'altra persona che ne sa più di me o che può essere interessata, potenzialmente può venire fuori qualcosa di...
Perché secondo me ci sono due tipi di artisti barra creativi barra fotografi, che sono quelli che fanno tutto da soli e non sono capaci, nel senso che magari sono dei bravissimi fotografi, poi fanno schifo nella post-produzione, ma la fanno loro, fanno schifo nel web design, ma si fanno il sito, fanno schifo nella grafica e si fanno il logo. e questa cosa secondo me è proprio difficile da superare, perché c'è questa idea che devi farti sempre tutto
da solo.
E quelli che in realtà naturalmente riescono a collaborare con gli altri. Io naturalmente non riesco a collaborare con gli altri, ho dovuto impararlo proprio perché...
Ma in realtà penso anch'io che abbia un po' questa la prima tendenza, però poi arrivo a un livello che dico ok, no, mettitela via, qualcosa devi anche lasciare andare. Se no, sì, appunto, è difficile riuscire ad arrivare a qualcosa. Poi entra tanto in ballo la frustrazione, perché a tutto non si riesce a coprire tutto.
Però devi essere capace di vedere che una cosa non funziona per arrivare a dire ho bisogno di qualcuno che la sappia fare meglio di me.
Certo, decisamente, sì.
Tu non hai mai il terrore di dire non mi accorgo che questa cosa fa cagare?
Più che il terrore che faccia cagare, il terrore che non gliene freghi niente a nessuno, cioè che è qualcosa che ho troppo elaborato nella mia testa, perché come ben sai io mi metto molto in una stanzetta dove nessuno mi guarda a fare le cose e poi in alcuni momenti esco fuori e dico ma io dove... cioè il mondo in realtà sta andando da un'altra direzione, io perché mi sto sfracellando la testa per qualche cagata così che poi magari appunto la gente non riesce a recepire. Oppure tante volte mi relaziono con persone che veramente non gliene sbatte niente, perché dico ma deve essere accessibile a tutti, e magari è in una fase ancora di studio, di lavoro, che non necessariamente... una persona che non sta seguendo quella cosa riesce ad avere interesse magari, e quindi poi mi butto giù e la lascio lì e poi faccio finta che non esista, poi riemerge dopo anni, sono quelle
che
cose.
Poi, che poi partendo da indietro, nel senso io e te ci conosciamo da tutta la tua vita, a parte gli scherzi,
esatto.
Sì, perché i nostri genitori sono amici, per cui in realtà ci conosciamo da sempre. anche se non ci siamo poi frequentati tantissimo, ci siamo frequentati da quando eravamo piccolissimi e poi da adulti in realtà.
Sì, che io in realtà da piccoli piccoli non ho chissà che ricordi, cioè ho sempre ho il tuo volto ma non ho ricordi fisici di momenti effettivi, e però ho sempre avuto questo filo connettore con te. Con, vabbè, anche i tuoi genitori,
sì, sì, tanto. Sì, soprattutto che mia mamma, nel
con,
senso
sì,
che...
tua mamma tanto. Sì,
frequentavi quasi più mia madre che il resto della
famiglia. Sì, decisamente. Cioè, vabbè, c'erano mamma e papà, però tua mamma era sempre la persona che sentivo più vicina. Poi io ho una tendenza di amicizia molto con il femminile, quindi mi connetto molto di più e fin da piccolo, nel senso, ho tante più figure femminili che maschili che...
E tu sei sempre stato, io da che ho ricordi di te, sei comunque sempre stato artistico, nel senso hai sempre avuto questa necessità di creare cose. Mm. Tu parti in realtà dalla danza, no?
Sì, allora, sì, diciamo che la danza in realtà è stata l'unico sport che mi potesse piacere, perché mi hanno cercato di costringere a fare vari sport, tra cui calcio, dove mi sono messo a piangere alla prima partita, o pallavolo, cioè insomma vari sport che fai durante le elementari. E poi in realtà mia sorella, che è una persona molto connessa con un sacco di cose, e mi ha fatto fare questo spettacolo di Grease, era per
oh mio
di
Dio,
paese.
È vero,
esatto.
È vero.
E aveva bisogno, erano delle coppie di ragazzi adolescenti, no, in realtà erano ventenni, e volevano avere una coppia di bambini. Allora mi hanno chiesto se potevo mettermi io assieme a una mia compagna di classe, se avevamo voglia di... E io, mia sorella, è stata sempre un po' la seconda mamma, e l'entusiasmo che c'era di questa cosa mi ha fatto subito dire sì, dai, proviamo, senza nessuna aspettativa. E poi in realtà la cosa è che io solitamente non sono conscio di quello che faccio, di solito me lo fa recepire la gente attorno a me che mi dice ah, magari quello potrebbe essere una cosa bella, ti ho visto pigliato bene. E effettivamente lì è stato così, nel senso mia sorella mi ha visto molto entusiasta nel mettermi a fare questo spettacolo, e da lì a poco siamo andati a fare una prova, mi ha portato a fare una prova in questa scuola, che era la scuola dell'insegnante che ci ha spiegato questa coreografia, e da lì ho iniziato a fare danza, che era danza moderna, e che l'ho fatta per circa 7-8 anni. Poi vabbè, ho smesso, adolescenza, tira e molla, non capire bene cosa fare, stavo facendo il liceo artistico e quindi non era più una cosa, era una cosa con cui mi divertivo ma che non avevo ben una connessione, e poi ho ricominciato a fare danza dopo le superiori, perché dopo aver fatto questo workshop, questo laboratorio di teatro con Teatro Valdoca a Venezia, ho conosciuto Lucia Palladino, che era l'insegnante di movimento in quel workshop, che anche lì è stata lei a dirmi ma potresti magari provare a vedere qualche scuola in giro per l'Europa, potrebbe essere interessante perché a livello fisico ti vedo, e io lì in realtà avevo fatto design alle superiori, avevo fatto ceramica e appunto non avevo più guardato tutto l'aspetto di danza e performance. E non era proprio una cosa a cui pensavo, se non, vabbè, c'è stato tipo una settimana delle arti dove c'era la mia vecchia scuola, quindi mi sono rimesso a fare questa coreografia, ma non era una cosa che mi portavo giornalmente. E quindi quando mi è stato detto, ho detto, ma non ha senso, cioè non capisco perché. E poi durante un anno sono andato a Londra per lavorare, imparare l'inglese, durante quell'anno, che era un anno sabbatico per capire effettivamente cosa fare poi, l'idea era nel mentre di andare a vedere delle scuole di design. E questa Lucia continuava a rientrarmi nella testa, a dirmi ah, potresti, e quindi ho detto vabbè, sai cosa, siccome il giro in varie scuole lo faccio, provo a vedere se ci sono delle scuole interessanti di danza e di performance. E quindi ho fatto un po' un tour, sono andato a Bruxelles, sono andato ad Amsterdam, sono andato ad Anversa, ho fatto alcune visite. E poi mi sono innamorato di questa scuola che però ad Amsterdam, che però era di danza contemporanea, che in realtà lì in quel momento la danza moderna e la danza contemporanea per me era tutto un insieme, cioè non ne sapevo molto. Io vado molto
che differenza c'è per chi non ha mai visto la danza?
Allora, beh, la danza moderna è molto più di io la definisco molto più show, nel senso è molto più da palco scenico, invece la danza contemporanea comunque c'è tutto uno studio anche fisico, di ricerca corporea, di ricerca artistica proprio. E nulla a togliere a nessuna delle due, sono proprio due mondi, due
sì,
diversi.
Sì, sono proprio due linguaggi diversi.
Esattamente. E quindi per me comunque era proprio come andare in Marocco e non sapere l'arabo e dire ok, vai, proviamo. Ed era una cosa che mi piaceva un sacco, infatti dopo pochi mesi ho detto, mi piaceva talmente tanto questa scuola che ho detto vai, facciamo sta prova e mi sono buttato lì e la cosa divertente è che in realtà quando ho finito di fare danza moderna, che avevo sui 16 anni, una delle motivazioni era anche il fatto che si dovesse cominciare a fare un po' di danza classica per avere un po' di più tecnica. E questa cosa in realtà ho detto no, assolutamente, il classico io mai lo farò, mai nella vita. E la prima lezione dell'audizione che ho fatto ad Amsterdam era una lezione di danza classica in cui ero l'unico che non sapeva un passo, proprio zero di passi del classico in sé. E quindi è stato un trauma assurdo, nel senso che è stato molto bello perché poi, vabbè, sono stato tagliato fuori subito perché ovviamente la tecnica non c'era, però la situazione, questo fare audizione con un sacco di gente da tutta Europa, e questi spazi molto aperti, queste aree diverse perché c'era la danza, c'era teatro, c'era scenografia, c'era videomaking, c'erano un sacco di settori diversi. Mi aveva fatto un sacco, cioè era qualcosa che mi ispirava tantissimo e quindi all'audizione ero rimasto molto, molto colpito di questo luogo, tanto che poi mi sono informato per fare un anno di preparazione per poi riprovare a fare delle audizioni sullo specifico questa, che poi l'anno dopo dopo aver fatto questo anno di preparazione c'è stato un miglioramento a livello fisico ed ero arrivato alla finale praticamente. Poi c'è stata la scelta della classe, che poi la scelta della classe viene fatta in base ai vari singoli per riuscire a creare un gruppo che possa funzionare insieme, e non sono passato a quello che è stato per me struggente, però aver avuto il percorso da un anno in cui non ero neanche passato al primo livello all'anno dopo, che dopo i 4 giorni di audizioni, perché c'erano un sacco di lezioni nel mezzo, ero riuscito ad arrivare. Comunque è stata una bella soddisfazione, anche se ovviamente molto triste per non essere riuscito ad entrare.
Che poi io e te abbiamo, secondo me, questa cosa in comune, che è di arrivare da un posto che diciamo non è il centro della cultura mondiale artistica, perché San Giuseppe di Cassola non è
insomma,
noto.
Insomma, per questo.
Di essere scappati all'estero con l'intenzione probabilmente di non tornare mai più, perché
esatto,
questo posto è troppo stretto per noi,
esatto,
per poi tornare in realtà qui.
Sì, sì.
Nel tuo caso perché? Cioè che cosa ti ha spinto ad andartene e che cosa ti ha spinto a tornare?
Beh, allora, ad andarmene in realtà è stato un insieme, un fatto che io sono una persona che solitamente tende molto a dare tanto per il collettivo e a tralasciare tanto il personale. Ed ero arrivato in un momento in cui avevo molta curiosità dell'esterno, perché comunque appunto San Giuseppe non era poi così tanta roba, cioè nel senso c'era comunque, avevo creato comunque un ecosistema molto bello, però era qualcosa che non mi dava abbastanza, non riuscivo a trovare abbastanza, non riuscivo a trovare quello che stavo cercando. E anche poi per una sfera molto personale di ricerca sulla sessualità, sulle culture diverse, su visioni, mm-hmm, su un sacco di cose che per quanto poco, se si nasce e si cresce nello stesso luogo, può essere più complesso, magari oggi un po' meno, con tutto quello che si può trovare anche appunto grazie a internet, alla tecnologia, però diciamo che io sono molto più, da questo punto di vista sono molto più che una persona che ha bisogno di fare l'esperienza fisica che trovarla online, perché la percezione può essere diversa alle volte. E quindi sono andato via per questo principalmente, non sapendo poi quanto. Ma allora, il mio sogno era andare in giro e viaggiare in giro per l'Europa, però non sapevo effettivamente se poi questa cosa durava 2 mesi, 3 mesi o 3 anni e mezzo, che è stato quello che poi è successo, perché poi appunto sono stato a Copenaghen a fare questa scuola di preparazione e poi sono stato preso in questa accademia di danza contemporanea, Performing Arts, e diciamo che il mio percorso è terminato perché, vabbè, ho dovuto stoppare lo studio per alcune difficoltà fisiche che avevo che durante il percorso, perché sono arrivato a gamba tesa a fare una scuola 8 ore al giorno a livello fisico, e fisicamente non ero pronto, quindi poi ci sono stati compensi, scompensi e difficoltà fisiche. E quindi a una certa ho dovuto terminare questo percorso e dopo aver avuto alcuni mesi per capire cosa sarebbe successo, mi sono detto ok, ero arrivato qui in questo luogo per un determinato motivo, starci potenzialmente poteva essere figo, perché Copenaghen è molto bello, è un luogo molto bello e stimolante, e ci sono molte possibilità anche per lo studio, per la ricerca artistica, però per me non aveva molto senso, e sentivo di essere andato via senza aver vissuto determinate cose e avuto modo di recepire meglio tutta una sfera familiare, personale, che avevo lasciato, anche con quel senso di lo lascio per un periodo perché ho bisogno di vedere altro. Quindi per me è stato un po' questo il mio dire ok, ritorniamo da dove sono arrivato, non sapendo se poi ci rimarrò per sempre, però per il momento è qualcosa di cui ho bisogno, anche se alle volte
la distanza ti permette di vedere le cose con un minimo più di obiettività
anche. Esatto.
Cioè a me fa riderissimo, tra l'altro, perché tutte queste cose che mi stai raccontando io le ho sempre sapute in modo stranissimo, perché tua mamma lo raccontava a mia mamma e nessuna delle due, secondo me, sapeva esattamente cosa stessi facendo, così come i miei non sapevano spiegare cosa facevo all'università io su queste cose.
Ovviamente.
Perché appunto i genitori poi, sai, questo sostegno a casaccio, dove io sapevo che eri in Danimarca, esatto. Sapevo che stavi facendo una scuola di qualcosa che c'entrava con la danza.
Ok, sì sì, è così, è così. Sì sì, tante volte in realtà anche mia sorella poche settimane fa mi diceva, è proprio diverso, perché avevo ripreso fuori questa videocassetta in cui ballavo da piccolino, ed era, mi pare, Spray o Grease, non ricordo, e quindi è proprio un'altra cosa, e con questo fare un po' malinconico fa, cavolo, è proprio diverso quello che fai tu adesso, non lo capisco. Che effettivamente sono due linguaggi diversi e non è mai stato neanche, non ne abbiamo neanche mai tanto parlato internamente a casa, per assurdo, perché comunque sì.
Che però se ci pensi è fondamentalmente un discorso proprio di linguaggio, nel senso che se non sei mai stato esposto alla danza contemporanea, la prima volta che ti trovi davanti a una performance è tipo, non ho idea di che cosa ho visto, non so neanche dirti se mi è piaciuto
o meno.
O se è una cosa che mi ha quasi messo in imbarazzo perché non so come reagire.
Certo.
E poi mano a mano che cominci ad avere quel linguaggio, cominci anche a riuscire a leggere delle cose che non vedevi. E certo. Non è diverso nella fotografia, nel senso che se uno è abituato a un certo tipo di fotografia, che può essere la fotografia commerciale, mm-hmm. la bella foto del fiore, del tramonto, del paesaggio, e poi ti trovi davanti magari qualcosa di
decisamente
di più contemporaneo, anche come linguaggio, di meno accessibile, la prima reazione è tipo, questa cosa qui non la capisco, non mi piace.
Sì, sì, è vero.
C'è questo rifiuto.
È una cosa che ho tanto vissuto anche in prima persona e alle volte in realtà la vivo tuttora, nel senso non è che adesso sono un dizionario della danza contemporanea o della fotografia o dell'arte contemporanea, anzi, e c'è sempre almeno io personalmente sono molto curioso, non sono mai... non mi limito a dire, ah, so già che può non piacermi, vado sempre molto, ma alle volte ne esco anche molto confuso, nel senso che poi dico effettivamente, ok, che cosa, quali meccanismi, quali processi ci sono stati all'interno di uno sviluppo creativo di un certo tipo. Però appunto, come dici tu, è una cosa che si capisce anche vivendola e provandola in prima persona e avendo anche modo di vedere altri farla e sì.
Però è anche interessante il fatto che poi è un linguaggio che si evolve anche tutto sommato dalle reazioni delle persone che hai attorno, nel senso che se tu sei l'unica persona che è interessata a quella cosa in mezzo al gruppo di persone che hai attorno, è difficile non lasciarsi convincere dagli altri, certo. Che tipo è una stronzata.
Certo.
Il fatto che gli altri non capiscano,
sì.
Cioè è comunque, cioè, mantenere la propria strada
all'interno di un gruppo che la pensa diversamente, sì.
In questo caso internet secondo me ha fatto tanto.
Aiuta molto, sì, decisamente.
Perché è più facile trovare qualcuno che parli quantomeno un linguaggio simile al tuo, con cui confrontarti e con cui sentirti un po' meno un alieno.
Esatto, sì, no, quello decisamente. E in realtà, vabbè, parlando proprio anche dei fotografi pigri, secondo me è stato molto, almeno per me, il mio processo è stato...
Aspetta, tu sei arrivato in realtà dalla porta sul retro, perché
esatto.
Tu sei arrivato in realtà, sei stato infilato nella residenza dei fotografi pigri.
Mm-hmm.
Per cui prima ancora di aver fatto tutto il percorso, e questa è stata in realtà una scelta mia dall'alto, perché per come era stata strutturata questa residenza d'artista che abbiamo fatto qui a Bassano, a Villangaran San Giuseppe, in concomitanza con un festival di danza contemporanea, in realtà che è B-Motion, in cui abbiamo portato diversi fotografi pigri da tutta Italia ed Europa in realtà,
sì,
a partecipare al festival e sviluppare nel corso di pochi giorni un progetto personale con l'intenzione di alla fine mettere in piedi una mostra,
esatto,
che è rimasta poi in villa per molti mesi. E l'idea era quella di cercare di creare delle contaminazioni e dei punti di permeabilità con la danza. E visto che tu lavori comunque in Villangaran San Giuseppe, saresti stato il nostro referente, in realtà sei stato infilato senza molta possibilità di scelta.
E come è mio, appena mi è stato proposto,
hai
ero tipo,
sì.
Madonna, sì, perché no? Non capisco di che cosa si tratti ancora, ma vai, andiamoci.
Raccontaci della tua esperienza con la residenza.
No, dicevo proprio questo, nel senso che per me questa cosa di internet, di riuscire a tessere dei rapporti anche appunto di ricerca, di sviluppo di progetti che magari la gente se no direbbe oh wow che cacchio sta facendo questo, per me è stato molto bello l'esperienza in sé, perché ho recepito quella cosa che si era ricamata durante la residenza, ovvero anche l'aiutarsi nella creazione, il confrontarsi, lo sviluppo proprio di questi, erano 4 giorni per...
Qual è stata l'idea alla base del tuo progetto? Perché non l'avevo mai visto. Poi allora, rimandiamo al sito, perché in realtà esiste anche un sito
esatto,
della residenza.
In realtà il progetto in sé si è sviluppato quando mi hai proposto di farne parte con questo ruolo da danzatore, che in realtà non facevo da anni, e che appunto inizialmente mi ha un attimo fatto dire oddio mio, no, io non posso farlo in questo momento, ma poi ho detto vai, in realtà può essere potenzialmente un contesto bello, perché si mixa con anche altri appunto linguaggi artistici e non è semplicemente indirizzato con la danza. E il mio progetto si sviluppava sul cercare, da quando ho smesso di far danza ad ora in realtà, ho sempre avuto questi momenti in cui mi metto in taverna o in garage o in un luogo dove nessuno può vedermi e mi metto semplicemente la videocamera e improvviso. Solitamente lavoro con la danza, con l'improvvisazione, anche proprio come mezzo di sfogo, nel senso che non necessariamente è super elaborato a livello di creazione. E questa cosa, cioè, se guardo nel mio archivio, c'ho un sacco di video che mi sono messo da parte, che poi magari non riguardo neanche alcuni, però mi sono registrato più volte. Quindi quando mi è stata fatta questa proposta della residenza, ho detto, ma come potrei far qualcosa con qualcosa che già ho? E quindi mi sono detto, ok, dai, proviamo a creare queste sorte di pratiche di movimento, 5 per l'esattezza, in diversi luoghi che non siano quindi così privati come sono solitamente, ma in luoghi un po' più di passaggio all'interno della villa. E quindi sono andato nella chiesetta dove di solito ci sono delle conferenze, nella scala dove la gente sale e scende, fuori in questo, si chiama Orangerie, questo parco dove solitamente vengono fatti gli eventi, su questo vialone che è all'entrata della villa e quindi per quanto poco macchine e persone passano sempre, e all'interno del Brenta, perché la villa affaccia al Brenta e quindi c'era questa location che dalla villa in sé si poteva, c'è questo mirador dove si può vedere al di fuori. E quindi mi sono detto, ok, facciamo questi 10-15 minuti di pratica in cui io mi metto la videocamera, che poi appunto è stato molto bello perché c'è stata questa collaborazione anche che è nata naturalmente in quei giorni. E con Paola, esatto, e che si è super appassionata, ci siamo, infatti la ringrazio anche molto.
È stata secondo me una delle accoppiate più improbabili, sì, ma di successo della
super
residenza.
Divertente, sì, ce la siamo passata molto bene, è stato molto divertente e sì, insomma, eravamo molto casati tutti e due, un po' esausti, perché poi riuscire a fare tutto in 4 giorni è stato anche abbastanza corposo come lavoro, e vabbè, fatto sta che ho trovato queste location e ho chiesto un aiuto per fare queste registrazioni, però all'interno di queste 5 location, una di queste l'idea era di riuscire a farla live, e tutto il mio, la ricerca che volevo un po' esplorare, che poi era un inizio di ricerca molto abbozzata, era quella di all'interno di queste 5, una farla con questa live di Facebook, per fare in modo che le persone poi durante l'apertura della mostra, che c'era questa condivisione dei lavori fatti, le persone potevano esplorarli in tutta la villa, ci potesse essere questo dubbio di, ok, ma questo Edoardo sta facendo in questo momento una di queste pratiche artistiche, mm-hmm, e dove, e riuscire a creare queste connessioni tra luoghi e aprire un po' la curiosità delle persone, e, perché il mio interesse principale era quello di riuscire a lavorare proprio su questa mia percezione anche di mettermi in una dimensione performativa, che però facendolo nel privato mi si tolgono delle ansie, come che sono dovute un po' alla difficoltà magari di un pubblico, al non sapere magari come approcciarsi, eccetera. E facendole di nascosto su questo mio garage o in taverna, la cosa mi viene molto naturale, e anche se c'ho un video non ho questa percezione che c'è un occhio esterno a guardarmi, e poi magari questo occhio esterno, potenzialmente questo video io posso tagliarlo e farti vedere quella parte più bella, instagrammabile del lavoro, e potenzialmente tu potresti dire che figata di lavoro fisico faccio, quando in realtà magari c'è tutto una parte prima e dopo che non si sa bene come vada, essendo tutta improvvisazione. E l'idea era quella di cercare di lavorare su questi aspetti.
Che poi la cosa interessante per me è che con diversi mezzi continui a ruotare attorno a un concetto di base in qualsiasi cosa tu faccia, che sia la ceramica, che sia la danza, che sia la fotografia, adesso poi col lavoro che stai facendo sulla tua famiglia. C'è questo ritorno ad alcuni concetti che sono la parte relazionale e le parti nascoste all'interno di una relazione, per cui il non detto è una cosa enorme nel tuo lavoro.
Sì,
il tempo che passa e che cosa succede con lo sbriciolamento delle cose con il tempo che passa, penso ad esempio al lavoro che hai fatto con la ceramica, ma anche in realtà al lavoro che stai facendo con tua nonna, che mi piacerebbe spiegarsi perché è effettivamente poi quello che ti ha portato alla fotografia, che secondo me si è unito a quello della residenza, perché hai cominciato a usare queste camicie, la tua scelta, se vuoi dare un attimo di contesto.
Allora, racconto un po' del progetto di mia nonna, della casa di mia nonna. E questo progetto della casa di mia nonna in realtà è una cosa che, come un po' tutti i progetti che ho portato avanti, in realtà parte, poi si stoppa, poi la riprendo, poi ricordo che appunto quando l'avevo iniziata ti avevo anche contattata per dirti vorrei fare un lavoro sulla casa di mia nonna, ma non so da dove partire, che cosa fare. E perché praticamente mia nonna è mancata nel 2018 e c'è stato tutto questo smantellamento del quotidiano, diciamo, che c'era lì, quindi la cucina, i luoghi dove solitamente viveva, ovviamente per forza di cose con tutta la famiglia c'era bisogno di sistemarla, e però prima di farlo avevo bisogno di rientrare in questo luogo, volevo fare delle foto, volevo percepire anche il contesto e capire effettivamente tutta quella parte emotiva che quel luogo mi esprimeva, molto appunto che non capivo bene, perché appunto ci sono detti e non detti che percepisco ma non so bene decifrare, ed è qualcosa che mi interessava molto sviluppare attraverso un progetto artistico. E dal 2018 poi l'ho lasciato lì e adesso sta riemergendo questa cosa, nel senso che negli scorsi mesi l'ho ripreso un po' con i Lazy Photographers, che ho fatto durante la fine del 2022.
Tu ti fai veramente tutto il percorso inverso.
Sì, io sto facendo
per
un casino. Ma come mio solito. Sì, esatto. E l'idea era, ok, c'è questo progetto già che ho un po' abbozzato, nel senso ho tante robe lì, buttate lì, cerchiamo di riordinarle un attimo e capire un attimo dove potesse questa cosa andare.
Che poi era partito con un'esplorazione un po' a casaccio dei posti soprattutto,
esatto.
Però poi è diventato un concetto di relazione con i familiari, perché l'idea base del progetto che hai portato avanti per i Lazy Photographers partiva da una lettera.
Esattamente, sì, perché appunto poi io da zero ero a pensare a mille possibilità che ci potessero essere, e poi appunto per riuscire a chiudere un po' il progetto, anche con consiglio tuo, l'idea è stata cerca di fare qualcosa un po' più circoscritto, qualcosa di più praticabile, e quindi c'è stata questa idea di riuscire a creare attraverso una domanda che ho chiesto a tutti i miei cugini, siamo in una quindicina, su questo luogo, che cosa si ricorda di questo luogo, che sia qualsiasi cosa, dall'oggetto all'esperienza, a quando si era piccoli, all'ultimo momento che si è stati lì. Attraverso questa domanda ho cercato di far portare a galla pensieri che non fossero i miei, perché poi è molto facile anche distorcere l'idea di un luogo, di una persona o di una famiglia se l'idea è unica. Quindi quello che mi piaceva è riuscire ad avere sul tavolo anche più versioni e capire anche quei non detti o quei detti in certi modi come potrebbero possibilmente svilupparsi.
Qui apro e chiudo una parentesi perché è interessante, perché in realtà non è così ovvio quello che stai dicendo, nel senso che la maggior parte della gente che conosco che fa un progetto sulla propria famiglia o sul proprio vissuto parte in realtà proprio dalla necessità di raccontare la propria storia, il proprio punto di vista, dicendo che questo l'ho vissuto io, per cui è legittimo, per cui è così.
Che in realtà è una cosa che si tende a fare, cioè anche io in prima persona tendo a fare, nel senso che, per esempio, mi sono tanto questionato durante il fare delle domande, ricevendo alcune risposte mi sono detto, ah ok, quindi in realtà quello che pensavo io non è poi così, oppure, quindi quel tipo di risposta in realtà significa che c'è dell'altro che io non so e che è quella parte che mi incuriosisce anche.
Però secondo me è questa la cosa fighissima dell'arte, cioè che tu parti con delle domande, però se sai già le risposte quando
non
cominci,
ha neanche senso.
Che senso ha?
Decisamente, sì. Sì, infatti questa cosa, diciamo che è stato un po' andando proprio a chiederle all'esterno, ai miei cugini, che poi comunque con tanti non è che mi ci vedo giornalmente, quindi effettivamente è proprio un pensiero, uno sviluppo, anche l'età semplicemente è molto diversa e la percezione, l'infanzia che hanno vissuto loro con mia nonna è molto diversa dall'infanzia che ho vissuto io, che era negli ultimi anni. E quindi sì, vedi proprio mondi aprirsi anche perché il progetto l'ho terminato riuscendo a cercare di fare un overlap tra testi, quindi lettere che potessero essere scritte a mano o banalmente anche su WhatsApp, e collegate con delle immagini che avevo fatto appunto o nel 2018, che avevo rifatto quando sono tornato durante questi mesi, o anche immagini di archivio, quindi di famiglia vecchie foto tipo degli anni 40, degli anni 60, o anche di texture. Per esempio c'è questo vetro della porta d'entrata, che è quel vetro di casa dei nonni, come non è che non, se anche lo vedo in un altro luogo per me o comunque per un bambino che lo vede tutti i giorni a casa dei nonni, rimane quel tipo di ricordo. E quindi ho cercato di creare queste lettere che poi ho messo in ordine sparso e ho dato ai miei zii, che sono 7, il primo giorno dell'anno, che è stato il 100° compleanno di mia nonna, dove al suo interno comunque c'era un foglio dove la domanda era la stessa, ovvero quali sono i ricordi che ti tornano pensando a questa casa, a questo luogo. E ad ora in realtà ho 2 zie che mi hanno risposto, una mi ha risposto appunto tutto il suo ricordo che aveva quando sono proprio entrati nella casa, e invece l'altra mi ha raccontato un po' la percezione sua di crescita che ha avuto rispetto a tutto il vissuto, che poi è un vissuto che apre molte ferite, nel senso anche con È stata bella questa modalità, perché ho avuto modo di andare a bermi semplicemente un caffè da queste 2 zie, che era una cosa che da adulto non ho mai fatto, se non che l'ultima volta che l'ho fatto era quando ero piccolo, appunto magari i compleanni, a quelle feste di routine della famiglia, e quindi mi è piaciuto molto, anche inconsciamente si è riuscito a creare questo nuovo luogo per raccontarsi, per parlare e far emergere anche delle ferite, perché appunto questa mia zia mi ha anche detto, ok, ti ho scritto determinate cose, altre preferisco evitarle, e che è legittimo, insomma, il mio intento non è quello di fare il chirurgo e di tirar fuori tutto, però è stato interessante anche percepire questa visione e capire che c'è, nel senso, e non evitare di parlarne proprio, ma almeno sapere che esiste e che per quanto poco la memoria sia un po' formata anche attraverso questi percorsi, queste idee.
E quanto importante per te è stato lavorare con in mente dei destinatari specifici, per cui tu questo lavoro l'hai fatto sapendo che sarebbe stata una cosa che avresti restituito a un gruppo ristretto di persone, per quanto poi in realtà secondo me è un lavoro che ha un valore, cioè io che lo vedo e che non conosco quello che c'è dietro, comunque c'è una risposta emotiva, perché secondo me più un lavoro è personale, più in realtà riesce a toccare corde universali. Però quanto importante è stato per te togliere in realtà tutta la parte pubblica durante la fase di lavoro?
Beh, in realtà è stato un punto d'aiuto, nel senso che appunto la mia confusione iniziale di che cosa potrebbe venirne fuori penso sia dovuto anche a questa questa sentirsi in dovere di fare la cosa che tutti possano percepire, capire. E voglio dire, comunque anche il pubblico che ho selezionato non è un pubblico che conosco in toto, sì. Nel senso, comunque la mia famiglia non è che è molto grande e non è che è un pubblico che vedo tutti i giorni ed è già un ambito complicato. Però avere comunque quel filo conduttore e sapere che comunque, per quanto poco, in modi diversi, con spessori diversi e quant'altro, questo filo c'è, mi ha aiutato molto a dire ok, allora è sempre un po' la questione del linguaggio, un minimo di linguaggio c'è e questo aiuta anche me a trovare quello più idoneo per questo gruppo di persone, perché altrimenti sarebbe molto...
Sì, una danza sarebbe stato probabilmente incomprensibile per alcune delle zie. Cioè, esatto. Il poter avere più mezzi da usare e da mischiare in realtà, perché le parole, le foto di archivio, le foto scattate apposta, i video, i messaggi di WhatsApp, cioè tutte queste cose in realtà sono fondamentalmente strumenti che usi selezionandoli a seconda di quello che stai cercando di fare.
Esattamente. Sì.
Secondo te ci sono... Quali sono le maggiori differenze o similitudini che vedi, ad esempio, tra due linguaggi non verbali, che sono la danza e la fotografia?
Quali sono le similitudini?
O le differenze?
Mm.
O come scegli uno o l'altro? Cioè, se secondo te a cosa rispondono? Cioè, che cosa ti fa dire questa cosa è una foto o questa cosa è danza?
Interessante, non ci ho mai pensato.
Le domande facili te le ho fatte adesso.
Basta, partiamo con il test di... personalmente a me interessa quella cosa che si riesca, cioè quella cosa che riesca in realtà a congiungere le due.
Mm-hmm.
Perché la cosa con cui alle volte ho difficoltà a convivere è il mio non sentirmi un danzatore, non sentirmi un ceramista, non sentirmi un comunicatore, eccetera, eccetera. Quello che sperimento poi nel quotidiano. Ma la cosa che solitamente mi interessa è quando queste due potenzialmente si incrociano e il linguaggio può essere recepito sia da un lato che dall'altro. Quindi in realtà... mi sono sempre focalizzato su questo più che sul vedere le differenze e le similitudini che ci possono essere. Ovviamente poi quando si racconta, quando si vuole effettivamente portare avanti un determinato argomento o ricercare in un determinato modo la tipologia di media, diciamo, è... Sì, bisogna capirla in base a quello, mi viene da dire. Non so se forse la danza tante volte è qualcosa molto più di appartenenza personale, cioè di viscere come, e quindi la vedo tante volte, almeno nel mio caso, come un... cercare di esprimere me stesso. Per me la danza tante volte è anche proprio oggetto di sfogo, nel senso sento che lavorando con il corpo riesco a buttare fuori cose che magari non riesco in altri modi, e invece quello che può essere la fotografia mi riesce un po' più a connettere con l'esterno tante volte.
Interessante.
E penso che sia un po' anche il cuore del lavoro, della ricerca che è stata fatta poi in villa, nel senso che per quanto poco c'era questa unione tra danza, fotografia, video, e cercare di non sezionare la cosa solo in un ambito, ma di riuscire a, assieme a queste tre, far...
Anche perché poi secondo me è interessante il fatto che comunque la danza è una di quelle cose che è diversissima vista, registrata e vista dal video. Cioè esiste comunque una condivisione di qualcosa che non succederà mai più, soprattutto quando non sta essendo registrata,
certo.
In cui sai che stai guardando qualcosa che esiste in quel momento per te e che non esisterà mai più uguale, mentre la foto fa esattamente il contrario, dove tu prendi questa cosa e la frizzi in un momento,
in un secondo.
E per cui è anche interessante, secondo me, questa conversazione tra le due cose, proprio perché sono così diverse.
Decisamente.
E trovare un punto di equilibrio non è sempre banale.
No, no, decisamente. Però sì, è la cosa, effettivamente è la cosa interessante che si crea, decisamente.
Mi sono fatta degli appunti per se mi sto dimenticando cose importanti. No, in realtà un'altra cosa che appunto vorrei chiederti di cui vorrei che tu parlassi è proprio il discorso delle collaborazioni, perché è una cosa così importante per te ed è una cosa che è evidente che tu cerchi naturalmente, cioè hai questa tendenza a farlo. Cosa fa una buona collaborazione? Quali sono le caratteristiche di una buona collaborazione artistica? E come fai a mantenere la tua voce nel momento in cui lavori all'interno di una collaborazione?
Allora, allora questa cosa della voce secondo me, cioè, è una cosa che alle volte mi metto in questione, nel senso che alle volte magari facile, non è proprio così scontato riuscire a mantenerla, e alle volte non è neanche necessaria, però il processo che c'è al suo interno alle volte può essere dispersivo, mi viene da dire, nel senso che almeno per me riuscire ad andare avanti in un processo creativo collaborando è super importante, però allo stesso tempo magari alcune idee che possono svilupparsi nel mentre potrebbero potenzialmente creare dei contrasti interni e dire ok, effettivamente è qualcosa che sento mio e che voglio sviluppare. Quindi non è poi così banale riuscire a mantenere la...
No, però la cosa interessante guardandoti lavorare è che in realtà tu sei convinto di essere super incasinato e nel tuo processo è sempre pieno di dubbi, nel
sì,
senso che quando poi ti si parla mentre stai portando avanti un lavoro, di solito ci sei tu tipo disperato perché non stai andando
totalmente,
da nessuna parte.
Sì.
Però poi in realtà chiedi consiglio a 1000 persone, però poi sei estremamente chirurgico nel riconoscere le cose che appartengono al tuo lavoro e le cose che dici sì, questa cosa è interessante, ma non è quello che mi interessa.
Mm-hmm.
Per cui poi in realtà il tuo lavoro finale finisce sempre per essere una cosa che è profondamente te.
Mm-hmm.
Ed è, lo riconosci in modo consapevole, è una cosa di pancia?
Se lo riconosco in modo... Mm-hmm. No, non lo riconosco per niente in modo consapevole, nel senso che più volte abbiamo affrontato anche questa cosa e boh, sarà anche proprio perché nel mentre del processo questa cosa per me proprio non fa parte dei miei pensieri, cioè potenzialmente vado molto più in crisi che mi sento radicato su quello che sto facendo e quindi alle volte in realtà, cioè riuscire anche a parlarne, a vedere che questa cosa poi effettivamente si riesce a materializzare col senno di poi, dico wow, ok, figo, però nel mentre non è cioè la mia percezione nel mentre non è di viverla in un con questa specificità e con questa chirurgia nel fare le cose.
L'altra domanda da 1 milione di euro è: come sai che un lavoro è finito?
Oddio, io non li finisco mai in realtà, ed è un mio problema nella vita, nel senso che io di solito apro 1000 cose e poi dico vabbè, è la prima fase, è in studio, è in ricerca, ed è una bella cosa, nel senso che potenzialmente dici ok, no, non ho questo pensiero e da questo non me ne esco più. Alle volte anche può essere complesso, nel senso che poi è proprio come tante porte, se tu lasci tutto sempre aperto,
fa corrente
capito? E quindi io in realtà non so se ho delle cose terminate, cioè sì, magari vedo dei processi che hanno avuto un po' un termine, che alle volte sono terminati bene, alle volte sono per asfissia, perché certe cose anche sono veramente ok, basta, cioè o vado fuori di testa, oppure la termino, la chiudo qui e vedo, guardo qualcos'altro.
O a volte la deadline, nel senso che a volte
la deadline,
sai che devi consegnare,
esatto,
perché quello che hai quel giorno
è
quello, il progetto.
Esatto, che i fotografi piri, questa cosa mi sta aiutando molto, per quanto poco riesco a dire ok, no, entro quel giorno può essere la cagata più grande del mondo, ma va bene. Cioè...
è la cosa migliore che uno ha potuto fare, esatto, nel tempo che aveva, coi mezzi che,
esatto,
aveva.
E sto imparando a chiudere delle porte, che non è banale.
Che poi basta non chiuderle a chiave, nel senso,
esatto,
che... cioè, se io vedo il tuo lavoro, secondo me è un lavoro unico, che a un certo punto, quando avrai 150 anni, ti guarderai indietro e riconoscerai come organismo unico. Cioè, mentre ci sono alcune persone che fanno e chiudono le cose e poi passano a cose completamente diverse, secondo me ci sono anche degli approcci che invece sono un pochino più organici.
Più organici. Sì, che la mia cosa è questa, cioè sono un po' l'opposto, nel senso che non faccio solo una cosa nello specifico, cioè il media che uso non è uno solo, però appunto, come mi stai facendo notare, mi hai fatto notare più volte, la ricerca, seppur poi le informazioni possono essere diverse, le modalità diverse, però la ricerca ha più o meno la stessa strada, o comunque l'interesse sulla ricerca è più o meno la stessa, e quindi c'è questa cosa che può essere potenzialmente diversa da qualcuno che utilizza sempre lo stesso media e fa progetti diversi, quindi li apre, li chiude, li termina, e quindi magari... potenzialmente può essere anche un percorso più chiaro, perché dici, ok, ho fatto questo, quest'altro, quest'altro, quest'altro. Io sono un po' il contrario, però ho provato in questa maniera, in quest'altra a fare più o meno la stessa cosa, ho tante porte aperte, e questo è un po' il modo in cui mi sto cercando e mi sto incuriosendo delle cose.
E per concludere, ho due domande.
Sì.
La prima, che è difficilissima, però per cui in realtà non richiede una risposta,
okay,
super precisa, però anche a spanne, che è: come definisci il successo per te o per gli altri? Cioè, che caratteristiche hai, come lo riconosci?
Secondo me è proprio quando è qualcosa che ti rispecchia proprio. Cioè, appunto, mi viene da dire, riuscire a sentire successo in qualcosa che si sta facendo è proprio il momento esatto in cui quello che stai portando o condividendo, può essere anche a livello di ideali, di valori, è proprio quello che senti, che percepisci internamente, e quindi questa naturalezza nel farlo. Questo è, secondo me, il successo, almeno quello che mi piacerebbe, a cui ogni giorno cerco di...
L'obiettivo.
Esatto, l'obiettivo che ho.
E l'ultima domanda è, se potessi andare da Baby Edoardo, che sta per fare Grease, e potessi dargli dei consigli, che cosa gli diresti?
In realtà credo... Ma una cosa che gli direi... un po' di più è di rimanere sempre molto istintivo, cioè di fare le cose che percepisce di voler fare, che sente di pancia, ma di andare con gradualità un po' di più.